Coca-Cola Summer Festival, l'evento musicale dell'estate. Tre grandi show gratuiti per tornare a divertirci insieme con gli artisti più forti della scena italiana e internazionale. Alvaro Soler, DBK, Chadia Rodriguez, Elodie, Gemelli Diversi, The Colors, Vegas Jones e Nika Paris featuring Room 9 e molti altri. Coca-Cola Summer Festival, 29 luglio, Clouds Arena, Pestum. Scopri tutti gli artisti su coca-cola.it. Media partner Radio 105.
È vero che oggi parliamo di creatività e quindi insomma come essere maggiormente creativi, cosa vuol dire creatività?
Certo.
Però da qui alle tue mutande con Winnie Pooh,
dalla creatività all'horror, insomma ce ne passa, dai.
Voglio dire, insomma, potrebbe anche trasformarsi proprio in horror.
Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti su Mai Dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di una lunghissima cravatta rossa c'è sempre Giuseppe Franco, che saluto, caro Giuseppe.
Sembrava un salmo, sempre sia rodato, no va bene. sì ci sono, però sono in versione summer, praticamente la cravatta è a maniche corte, non so se esista, però sì, è tagliata, è a metà, capisci? Però devo dire che oggi, in questo momento in cui stiamo registrando, la temperatura non è quella afosa degli altri giorni, però insomma si sta
per
bene.
Per fortuna, questo è il motivo per il quale non hai voluto fare il video, diciamo la verità, perché non avevi la cravatta rossa a questo punto.
No, perché ho detto, guarda, se mi metto in costume, voglio dire, con la mutanda, sai, costume a mutanda, questa cosa è terribile da vedere, capisci? Poi c'è anche il disegno di Winnie the Pooh, è una cosa che
evitiamo queste immagini. È vero che oggi parliamo di creatività e quindi insomma come essere maggiormente creativi, cosa vuol dire creatività?
Certo.
Però da qui alle tue mutande con Winnie Pooh, voglio dire,
dalla creatività all'horror, insomma ce ne passa, dai.
Voglio dire, insomma, potrebbe anche trasformarsi proprio in horror. Oggi parliamo di creatività e innovazione. Allora, stamattina erano più o meno le 9, sono arrivati tutti i ragazzi qui in agenzia. Io li ho chiamati, li ho riuniti in sala riunione, ho preso la mia clessidra da 30 minuti, quella vera, quella in vetro.
Quella vera, esatto.
Ho detto, allora ragazzi, qui avete due giri di clessidra per prepararmi 50 idee, 50 frasi, tra virgolette, geniali, creative, diciamo, per quanto riguarda questo nostro cliente. Abbiamo una grossa palestra, una delle più grandi della Campania, che veramente fa migliaia di iscritti. Allora ho detto, ora vi mettete qui intorno a questo tavolo e tirate fuori 50 idee in 60 minuti, che devono essere idee estremamente creative. Chiaramente non ti dico lo sguardo terrorizzato, no?
Oppure il sottotesto che non ti hanno detto, ma gli hai detto rompivalle, no?
esattamente. Allora, qual è il problema? Cioè, qual è la cosa dove tutti quanti si bloccano? Si blocca la maggior parte delle persone quando, no, gli viene detto tira fuori un'idea creativa, no? Tira fuori un'idea geniale, e che in realtà si pensa all'idea geniale, cioè si pensa a metterti lì, concentrarti e tirare poi fuori un'idea geniale, cioè qualcosa che sia superlativo, qualcosa che tu la guardi e dici wow, veramente questa è un'idea supersonica. Però in realtà le cose non funzionano così. E quello che ho detto al gruppo è stato proprio questo, cioè io voglio che voi, dopo aver discusso un attimo di cosa stiamo parlando, di cosa fa questa palestra, abbiamo raccolto un po' di dati, ce l'avete qui davanti a voi in questi fogli, iniziate a tirare fuori le idee più assurde, le idee più impossibili che vi vengono in testa, perché solo quando avrete tirato fuori 100 idee impossibili, la 101esima sarà quella wow, sarà quella creativa. Perché dovete iniziare a mettere in moto il cervello in una maniera diversa dalle solite cose. E quindi qui entriamo subito nel vivo della situazione. Tant'è vero che le statistiche cosa ci dicono? Ci dicono che il 70% della creatività in realtà è lavoro. Cioè questo che non si riesce a capire. Le persone pensano che la creatività sia semplicemente qualcuno che eureka, arriva lì e istintivamente ha la grande idea. ma in realtà nella maggior parte dei casi questo non avviene, e nei rari momenti in cui avviene poi scava e ti accorgi che questa persona in realtà ragionava su questa cosa da tantissimo tempo, e quella è soltanto la punta dell'iceberg di quando poi è arrivato il momento dell'eureka. Giuseppe,
guarda, hai detto delle cose dove sicuramente hai tirato in ballo tantissime paure, perché tu stai parlando di creatività. La creatività, a parte dalla percezione che abbiamo, visto che tu hai precisato proprio lavoro, c'è anche una cattiva percezione che abbiamo sulla creatività. Ora, lascia perdere chi è proprio dentro l'addetto ai lavori, che ne conosce bene le sfumature. Però se tu pensi, allarghi la cosa al sentir comune, la creatività spesso viene associata come non lavoro, oppure una cosa fatta così, oppure pensa anche a alcune grosse aziende, questa volta li citiamo invece come con demerito, perché spesso viene associata la creatività delle attività veramente futili del lavoro, che ne so, griffare le penne piuttosto che fare i calendari, e viene associato lì la creatività. Ecco perché poi si scredita il discorso del creativo. Invece no, perché qui si tratta anche di trovare delle idee appunto creative e che poi diventano innovative. Quando tu parlavi e raccontavi delle 50 cose che hai chiesto di fare, mi è venuto in mente il fatto, uno dei freni che abbiamo quando facciamo queste cose, perché pensiamo, siamo agitati, siamo in ansia e quindi ci blocchiamo. Invece dovremmo tirar fuori tutto quello che ci passa senza mettere un metro di giudizio mentre lo facciamo. Cioè proprio tiriamo, scriviamo, tanto poi viene la 51esima, come dicevi tu. E poi è il discorso che facciamo sempre io e te, è che tutti... sicuramente c'è quella che guarda un po' con distanza l'ovvio, okay, l'ovvietà, le cose semplici, le cose banali, e puntiamo sempre alla cosa difficile e complessa, dimenticando poi che le cose semplici, veramente semplici, sono quelle che vengono facilmente digerite da chi ci ascolta, da chi leggerà, da chi dovrà interpretare la nostra idea.
Guarda, qualche anno fa la NASA fece un test molto interessante sulla creatività, e stiamo parlando della NASA, non è che stiamo parlando, non so, di una
di Giuseppe Franco, no, dico
sì, no, ok, non è che stiamo parlando di noi due che ci mettiamo a fare un test alle persone, stiamo parlando della NASA. E la NASA applicò un test significativo sulla creatività a bambini di 5 anni, bambini da 10, ragazzi da 15 e poi oltre i 18 anni, per andare a misurare proprio questa capacità di essere creativi. E la cosa straordinaria che è venuta fuori è stata che i bambini di 5 anni erano al 98% creativi, quelli da 10, e quindi non è che abbiamo questo grande divario da 5 a 10, al 30% erano creativi, a 15 anni al 12%, da 18 anni a salire poi la percentuale è precipitata al 2%. E questa cosa fa riflettere molto, perché più passa il tempo più noi veniamo inquadrati in un certo tipo di ragionamento che tendenzialmente viene chiamato di convergenza. È un po' quando a scuola, a torto o a ragione, ti dicevano non andare fuori tema, cioè stai sempre in quel binario, muoviti su una linea dritta. E questa linea dritta, questo muoverti sempre sullo stesso binario, questo seguire la strada A, B, C, D per arrivare a F, ti porta a fare le cose sempre allo stesso modo e a muoverti in una specie di zona di comfort, che ti dice ok, allora se io devo parlare di una palestra, devo per forza mettere un palestrato o una palestrata, devo per forza mettere un peso in evidenza, devo per forza parlare di dimagrimento, peso e cose di questo tipo, non posso... Io non sto qui a dire le idee creative che abbiamo avuto, perché altrimenti ce le svendiamo, ma i ragazzi poi alla fine non ne hanno trovate 50, sono riusciti ad arrivare a 38 idee interessanti, di cui dentro ce n'erano qualcuno veramente forte che abbiamo messo da parte. Perché questo? Perché l'idea convergente qual è? È quella che tu pensi a una cosa, quindi io penso alla palestra e penso a tutte le cose che puntano verso la palestra. Quindi se io penso alla palestra, quali sono le idee che convergono? Immagina come se tu avessi praticamente un telo di gomma, poi ci metti un peso su questo telo di gomma, chiaramente il telo di gomma affonda, no? Si piega verso il fondo, perché il peso lo va a piegare verso il basso, e quindi tutto tende ad andare verso questo peso. Il peso è l'idea centrale, che è in questo caso la palestra. Cos'è che scivola velocemente per il nostro cervello verso la palestra? È chiaro che sono, non so, i pesi, le persone con il bel fisico e così via, sono tutte cose che scendono velocemente. Mentre cos'è che dovremmo andare a fare? Dovremmo provare ad avere un pensiero che viene chiamato divergente. cioè che parte da un centro, ma questa volta non va verso il centro, ma va verso l'esterno. Ed è questa una cosa un po' più complicata, cioè cercare di trovare delle associazioni, esplorare mondi diversi per poi arrivare verso il centro. Quando si fa, e lascio poi a te la parola, caro Giuseppe, perché sicuramente su questa roba avrai delle belle cose da aggiungere, quando si comincia a fare un pensiero divergente, devi completamente abbandonare il senso critico, perché è il senso critico che ti frega. Perché se a un certo punto comincio a dirti pensa a Babbo Natale e contemporaneamente pensa alla palestra, tu dici non c'è nessuna affinità, mentre in realtà abbiamo trovato delle affinità straordinarie che utilizzeremo nel periodo di Natale. Se io ti dico pensa, tanto per un esempio, a una bottiglia, pensa a una poltrona, pensa ad un panino, pensa ad un salame e poi portalo all'interno verso una palestra, allora questo pensiero, tu che cosa fai a livello critico? Immediatamente cominci a dire no, ma non c'entra niente, ma scusa, ma che c'entra sta roba con questo? E inizi a criticare quel pensiero, e questo ti porta inevitabilmente a tornare un'altra volta verso il pensiero della convergenza, cioè andare verso la banalità, verso le solite cose. Mentre invece in questo momento la cosa fondamentale è tirare fuori quante più idee possibili, anche se ti sembrano totalmente assurde, perché questo è il momento di fare la divergenza, cioè tirare fuori idee su idee e solo alla fine iniziare a giudicare quelle idee.
Guarda, io potrei deluderti perché tu mi hai chiesto qualcosa di bello. Non so se l'immagine che ti do ora sarà bella, però io...
Basta che non siano le tue mutande con Winnie the
Pooh. No, no, quelle no, le lasciate, sai, sono qui ma non si vedono. E tra l'altro questa cosa qui, cioè, non ti ho mai detto, adesso lo dico anche a chi ci ascolta in anteprima, io sono un dipendente NASA e quindi vi spiego qual è, come funziona questa statistica, questi numeri che hai dato, e poi collego a quello che hai detto. Perché tu hai detto che a 5 anni il 98% è più creativo, poi a 18 e più anni il 2%. Perché c'è questa differenza? Sicuramente l'abbiamo già intuito, ma c'è una sola motivazione: che crescendo ci cresce lo sterco di pecora nella testa, ci riempiamo la testa di tanto sterco, di cose che ci impongono di fare in una certa maniera, ecco perché l'immagine non era gradevole, e quindi non riusciamo poi ad andare a uscirne fuori, perché poi stiamo in questa scatola, ci spostiamo, questo comfort, tu dicevi le solite cose, perché ci fa stare tranquilli, se ci spostiamo più lì, no, non si fa, questo non si fa, questo non si fa e questo non si fa, tutto un non si fa che blocca anche il punto di vista creativo. Ti faccio anche notare che, lo saprai che ne parliamo spesso anche qui all'interno del podcast, quanto delle volte anche gli stessi professionisti stanno troppo impacchettati, si prendono troppo sul serio, questa serietà che delle volte è anche molto collegata al discorso creativo, non è strettamente collegato, però dico proprio il fatto di stare con i paraocchi nell'osservare le cose. Non è colpa di nessuno, ci mancherebbe. È proprio per il fatto che andiamo a convergere, non a divergere, come dicevi tu. Perché noi dovremmo andare, invece, innanzitutto uscire spesso da quelle che sono le cose che facciamo. Cioè, io posso riportare la mia esperienza, che non deve essere semplificativa, però è solo un esempio. Quando scrivo dei contenuti, metto dentro, non so, l'Odissea, metto dentro, non so, l'altro giorno parlavo di Shakespeare, prendevo cose che tecnicamente non hanno nulla a che fare con quello che faccio, niente, perché porto dei pezzi dall'esterno. Te ne accorgi quando ti autrofizzi nella mente, proprio quando rimane nello stesso solco, scavi, vai sempre in profondità, e invece ogni tanto dovresti uscire, saltare da questo solco e vedere se c'è un campo migliore vicino a te, che non significa abbandonare il solco, significa andare a prendere una piantina in un altro luogo e portarla verso di te per far crescere questa creatività.
È proprio così, guarda, allora ti porto un esempio proprio pratico. Stiamo facendo un banner per uno degli articoli del blog, dove si parlava dell'esca, probabilmente era collegato a uno degli ultimi podcast che abbiamo fatto, no? Come creare un titolo che attragga veramente l'attenzione, quindi si parlava dell'esca e così via, eccetera. Allora, uno dei grafici cosa aveva fatto? Aveva creato nell'immagine, aveva messo tanti pesci attorno a un amo, perché quell'amo rappresentava praticamente l'amo con l'esca, e quindi prima o poi uno di quei pesci avrebbe abboccato. Ora, l'immagine di per sé non era male, però poi guardandola con attenzione io ho detto guarda, questa è un'immagine fatta bene ma molto lineare: il pesce, l'amo, l'esca. Elimina questo amo e questa esca e mettici là dentro una bella ciambella colorata, una donuts. cioè che sta lì, che sempre si mangia, però che non ha, cioè voglio dire, non è direttamente un'isca nel senso dell'amo che tu ti aspetti con il pesce, e crea un elemento di contrasto, cioè teoricamente un pesce potrebbe anche mangiarselo, probabilmente una ciambella così, però non è quello che normalmente il cervello si aspetta di trovare con un pesce che ha bocca all'amo, ma si aspetta di trovare un amo con un'isca, ma in questo caso è tutto lineare, quindi l'attenzione sì c'è, ma non c'è niente di particolare che coglie l'attenzione, che spinge a saperne di più, mentre se tu intorno a questi pesci, quindi chi ci sta ascoltando in questo momento può andare su blog.67.agency, uno degli ultimi articoli è proprio questo, e vede questa ciambella. Chiaramente questa cosa, ora dici vabbè, questa è la tua opinione contro l'opinione di qualcun altro, io avrei messo infinitamente volte l'isca normale al posto della ciambella, che mi sembra una grande cretinata. Se poi vai a vedere le statistiche di Facebook, perché noi chiaramente abbiamo fatto anche l'annuncio per portare le persone sull'articolo, io ti posso dire che entrambi più o meno hanno avuto il primo quello con l'isca normale, perché ho detto beh, mettiamolo in testa e vediamo poi effettivamente quello che succede. Il primo, quello lineare, ha avuto 874 visualizzazioni. La percentuale di click, cioè di persone che hanno cliccato su quell'annuncio, è stato dell'1,2%. Ora, tieni presente che su Facebook quando arrivi al 2% è un grande successo. Il secondo annuncio, che è partito un poco dopo, quello lì con la ciambella, ha avuto 748 visualizzazioni e il tasso di click è stato del 2,6%. Ora, se da 1,2% a 2,6% ti sembra poco, io ti posso dire che c'è una differenza del 116%. Del 116%. Perché questo? Perché il momento in cui il cervello ha visto qualcosa di diverso, con una creatività diversa che ti va a colpire, un contrasto, è chiaro che si è attivato maggiormente e è andato a cliccare lì. Questo vuol dire a volte fare un'azione creativa, semplicemente prendere cose diverse, poi lo vediamo perché tra un po' andremo a vedere anche come si combinano cose diverse per creare innovazione, prendere cose diverse, in questo caso i pesci rossi e una ciambella colorata, metterle insieme per creare un forte messaggio comunicativo.
E questo ovviamente penso che sia strettamente collegato al fatto che avete interrotto quello che sì, sicuramente mi sono già ripetuto in altri podcast, è il flusso, cioè il flusso di un qualcosa. Noi siamo abituati a vedere una cosa in una certa maniera. Tu raccontavi di questo pesce, noi il pesce ci aspettiamo, non so, l'esca con in una particolare maniera, poi quando vediamo invece una ciambella, giusto per essere un po' più sintetici, un dolce, è una cosa che non ci aspettiamo, quindi noi automaticamente diciamo, oh caspita, e ora che cos'è questa diversità? È un po' come se io mettessi la foto al contrario, è un po' come se facessi magari, tante volte tra l'altro questa cosa che tu parlavi proprio del banner, pensavo alla, non so se ti ricordi, probabilmente sì, quando parlavamo proprio dei grafici, quando sono giustamente per il loro lavoro tengono a mente gli stessi colori, una colorazione abbinata, invece quando metti un colore un po' strano, un po' streuso, chiaramente catturiamo di più l'attenzione. Ovvio che adesso qua far combaciare le due cose, quindi la creatività con andare fuori dagli schemi, senza però esagerare in questo,
esatto, sì.
Senza esagerare, questo magari lo lasciamo dopo del perché senza esagerare, lo dico perché c'è proprio un passaggio che ha a che fare con la mente, lo teniamo per dopo, e adesso andiamo avanti invece per vedere come possiamo mettere insieme questi pezzi.
Allora, ritorniamo un'altra volta al concetto di brainstorming, perché è molto importante, visto che qui stiamo parlando di creatività e poi anche di innovazione, cioè di come anche un processo creativo può portare all'innovazione, è fondamentale, l'abbiamo detto, passare dal concetto di convergenza al concetto di divergenza, cioè trovare tante idee. In questa fase, che possiamo chiamare semplicemente di brainstorming, è fondamentale cosa fare? Tirare fuori tante idee, anche idee assurde, non criticare queste idee, non criticare la persona che sta tirando l'idea, anche che se ci sembra assurda magari ci fa sorridere, perché questo è il momento in cui è necessario andare proprio veramente sulla quantità, non sulla qualità, sulla quantità. Momento di divergenza. Dopodiché, dopo che ci si è dato un tempo, io solitamente per abitudine all'interno dell'agenzia qui do un tempo, che potrebbe essere un'ora, potrebbe essere anche una settimana, cioè dipende dal lavoro che si sta facendo. Però se abbiamo stabilito che per un'ora o per le prossime due ore noi tiriamo fuori idee così come ci vengono, allora per quelle due ore non c'è critica. Dopodiché, dopo quelle due ore, magari si fa una pausa, si ritorna o si può tornare anche il giorno dopo. E quello è il momento invece della convergenza. Cioè, a questo punto abbiamo trovato tante idee, iniziamo a vedere quali sono quelle idee che in questo preciso momento ci possono tornare utili, sono quelle che possono essere veramente utilizzate. E la cosa stupenda che poi si scopre ogni volta che si fa un brainstorming di questo tipo è che tu non solo trovi idee particolarmente interessanti da utilizzare in questo istante, ma te ne vengono fuori delle idee che puoi utilizzare in un momento successivo. Ad esempio, stamattina i ragazzi hanno trovato almeno 4 idee che possiamo utilizzare per il periodo di Natale e per il periodo di San Valentino. Sempre perché? Perché sono venuti fuori idee su idee, così semplicemente con questo processo di creazione, senza quella paura di dire devo trovare un'idea geniale. Perché l'idea geniale nel primo passaggio è molto, molto difficile che tu la possa andare a trovare. A questo punto voglio inserire due concetti che secondo me sono molto importanti, che sono quello dell'ampiezza e quello della profondità. Ora, tu che ci ascolti devi fare un processo creativo, quindi crearti proprio l'immagine di una T, dove la parte orizzontale di questa T è l'ampiezza e la parte verticale della T è la profondità. Ora, normalmente noi siamo, ognuno di noi ha una specificità, c'ha un talento particolare, una specializzazione. Quindi, ad esempio, io potrei essere molto bravo sull'intelligenza linguistica e quindi essere molto bravo con le parole. Giuseppe Franco potrebbe essere molto bravo a livello creativo per quanto riguarda la scelta delle immagini, qualcun altro sulla musica, qualcun altro potrebbe avere invece un atteggiamento molto analitico e quindi andare a capire quali sono le cose che potrebbero non funzionare e così via. Qual è la problematica? La problematica è molto spesso, anche quando ci sono più persone che stanno lavorando a un progetto, però queste persone lavorano tutte quante nella propria singolarità, ovvero nella propria specializzazione, per cui non si muovono in ampiezza, restano molto limitati. Questo che succede? Succede, tornando un'altra volta indietro, che continuiamo a lavorare in convergenza, cioè ognuno di noi nella propria specializzazione cerca di trovare l'idea geniale, cerca di trovare la soluzione geniale, la soluzione creativa, ma chiaramente muovendosi in maniera lineare non farà altro che trovare un'idea che sostanzialmente è un'idea o banale o lineare, cioè niente di eccezionale, che quando poi mettiamo sul mercato quello che stiamo facendo non sarà niente di straordinario, il messaggio non sarà straordinario, la comunicazione che stiamo mettendo su non sarà accattivante, il packaging che stiamo creando non sarà niente di che. Perché? Perché ci manca l'ampiezza. L'ampiezza la riusciamo a creare, quindi riusciamo a essere più ampi nei nostri ragionamenti, quando? Quando lavoriamo in team. Perché se in questo momento ci mettiamo intorno a un tavolo, io, tu, caro Giuseppe, un'altra persona, mettiamo Cinzia, mettiamo il grafico.
Coca-Cola Summer Festival, l'evento musicale dell'estate. 3 grandi show gratuiti per tornare a divertirci insieme con gli artisti più forti della scena italiana e internazionale. Elis Merton, Alvaro Soler, Baby K, Elodie, Follia, Noemi, Sottotono, The Colors e molti altri. Coca-Cola Summer Festival, 29 luglio, Clouds Arena, Pestum. Scopri tutti gli artisti su coca-cola.it. Media partner Radio 105.
Allacciatevi le cinture. Io sono Stefano Accorsi e con Unique Novels di Peugeot vi porterò a caccia di emozioni e grandi storie.
Un'altra persona che magari sta facendo, che fa anche tutt'altro nella vita, e iniziamo a tirare fuori idee, la nostra ampiezza che viene fuori dalle nostre diverse specializzazioni fa sì che iniziamo a tirare fuori idee che messe assieme possono veramente diventare idee geniali.
Sì, perché pensavo al discorso della profondità e l'ampiezza di cui facevi riferimento e mi chiedo, tra l'altro faccio una riflessione veramente a voce alta, che forse delle volte non riusciamo, perché stando proprio nella nostra profondità, io prima parlavo dell'immagine del solco, e il fatto di riuscire anche a essere capaci a farsi contaminare dagli altri. Spesso questa cosa non la si fa. Esatto. Perché quello che dicevi tu a livello teorico è una cosa che sicuramente funziona ed è giusto che sia così, però è anche bisogna anche dire quelle poche volte, non è il caso che stavi facendo tu ovviamente, parlo di quando ci si riunisce, c'è la persona che probabilmente ha la sua profondità ma con la testa non vuole diventare più ampio, non vuole farsi contaminare dal resto, e lì si creano due problemi. Il primo, il problema del fatto che comunque quella ampiezza raggiungerà un valore sicuramente ridotto rispetto a quello che potrebbe ottenere. E lo stesso professionista o persona che ha competenze messo in quel contesto si sta solo intestardendo nelle sue cose e anzi, piuttosto che ampliarsi, neanche a profondità, restringe quello che è in testa, perché secondo me poi non affila, non si allena ad avere una veduta più ampia. Queste sono delle riflessioni che facevo mentre raccontavi, perché sicuramente serve sia la profondità che l'ampiezza, però l'ampiezza non fa altro che arricchire la nostra profondità.
Ma infatti proprio questo, cioè l'ampiezza è un arricchimento, cioè noi dobbiamo avere, ecco perché dico il momento in cui si fa brainstorming, chiunque c'è intorno a quel tavolo non deve essere criticato, perché quello è il momento in cui noi dobbiamo allargare i nostri orizzonti, perché altrimenti noi non facciamo altro che giudicare attraverso la nostra specializzazione. È un po' come diceva Einstein, diceva: se tu giudichi un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, il pesce penserà tutta la vita di essere un babbeo. Cioè questa è la situazione. Da qui poi ci siamo spostati su un concetto interessante, che è quello del problema e della frustrazione, perché poi, visto che stiamo lavorando su un cliente e vogliamo tirare fuori una cosa interessante, è quello di individuare il problema e individuare la frustrazione. Però è bene capire che cos'è il problema e che cos'è la frustrazione, per poi poter arrivare anche al punto chiave dell'innovazione. Il problema cos'è? Il problema è il divario tra quello che è è quello che invece dovrebbe essere. Cioè io mi trovo in una situazione, ecco, sempre sono una palestra, qual è il problema? Il problema è che io oggi, e qual è la situazione? Oggi sono molto sovrappeso, sono sovrappeso. Cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere che io dovrei essere magari 10 kg in meno. E quindi questo è il mio problema. Qual è la frustrazione? Perché potrebbe anche darsi che io di questo problema non me ne frego niente. Quindi se ho un problema e non me ne frego niente, non ci fai business su questo problema. Questo problema diventa un'opportunità per un'azienda quando c'è una frustrazione. Quando è che una frustrazione diventa business? Una frustrazione è qualsiasi problema o esigenza insoddisfatta, quindi che sta lì e che qualcuno vuole in qualche modo andare a colmare, che la gente pagherebbe per risolvere. Quindi se io pagherei qualcuno per darmi delle indicazioni su come raggiungere il mio peso forma, oppure se ho un peso forma come diventare con il fisico scolpito, allora qui c'è un'opportunità. È qui che poi si può innescare veramente la chiave dell'innovazione. È qui che si può fare la differenza tra una qualsiasi palestra e una palestra che fa veramente innovazione. Quando trovi il punto d'incontro tra passione, l'esigenza del cliente e la competenza. E queste sono tre cose importanti. Qui, Giuseppe, una tua riflessione mi piacerebbe, perché la passione da sola non ci fa niente. Tutti quanti potremmo avere la passione per il fisico scolpito e poi magari non hai la competenza. Oppure potresti avere passione e competenza, ma non hai ben capito qual è l'esigenza del tuo cliente. Quando invece intersichi queste tre cose, passione, quindi nella tua comunicazione c'è anche energia, competenza, quindi c'è una grande specializzazione, e capisci l'esigenza del cliente, allora riesci a trasformare quella frustrazione in un business.
Sì, questo schema che tu hai citato mi ricorda molto quello che generalmente uso anche nella scrittura, nel poter portare, per esempio, scegliere un argomento di cui parlare, nel public speaking e tutte quelle cose. Perché quando tu parli, dici, di passione, certamente noi possiamo avere le passioni più diverse, a parte che andiamo contro una logica di mercato. Se io sono, mi piacciono, no, le olive, ho una strana oliva dal mondo che piacciono soltanto a me, non c'è mercato, quindi è inutile che ne parli. E poi c'è anche un altro discorso: io posso anche essere appassionato di quelle olive ma non averne le competenze, per cui questo è uno dei classici blocchi che si hanno sempre anche nella persona che inizia a muoversi in un settore. Dice: mi piace, ho capito, però non ti basta solo quello, devi andare a ritrovare le competenze e poi anche le esigenze che vogliono i clienti. In questo caso, se tornando al discorso che dicevi tu prima, stiamo parlando di una palestra, quindi posso avere la passione per, non so, sono un bodybuilder oppure mi piace eccetera eccetera del discorso del fisico, però devo studiare, avere quelle competenze per poter dimostrare, insomma, di essere capace di dare veramente una risposta legata alle esigenze dei clienti. Questo per fare un altro esempio: se io sono fissato, non so, sul muscolo XY dell'avambraccio, che probabilmente nessuno se ne cura, no? Perché uno pensa all'addominale o insomma la pancia un po' più piatta eccetera eccetera, e io dico: sono l'esperto del X, non so, del muscolo destro dell'avambraccio che non si vede mai. Ti parli da solo, no? Se sarai anche competente, ma devi invece incrociare le esigenze del cliente. Mi permetto di aggiungere che questa innovazione chiaramente poi va aggiunta a un discorso comunicativo senza senza dubbio, perché poi dobbiamo anche farla capire e conoscere all'esigenza del cliente, capire che quella lì è l'innovazione che sta cercando.
Ed è proprio così, guarda, c'è un metodo che sembra complicato e probabilmente lo è anche, però nel senso che se poi ci si allena come tutte le cose può tirare fuori...
Sì, ma non scioglie lingua, io te lo dico Massimo.
Sì, cioè, vabbè, è proprio uno scioglie lingua, è il metodo SIT, S-I-T, che in realtà viene dall'inglese, è un acronimo, è Systematic Inventive Thinking, che tradotto in italiano è il pensiero inventivo sistematico. Che è una tecnica interessante, che dove praticamente consiste nel prendere un prodotto o prendere più prodotti e provare ad applicare 5 strategie, 5 modelli diversi di pensiero e vedere che cosa ne viene fuori. Anche qui è un po' come fosse un brainstorming, cioè prendere prodotti diversi e provare, sottraendo, moltiplicando, dividendo, unificando i compiti, spezzando quella che viene chiamata la simmetria, che cosa ne viene fuori. Quindi sempre potrei prendere un prodotto, toglierne una funzione o una funzionalità oppure aggiungere qualcosa e vedere che succede. Ora, in questo momento che stiamo facendo il podcast, c'ho il cervello poco creativo, ma potrei provare a inventare qualche cosa. Ad esempio, uno potrebbe pensare, cioè ho delle poltrone, la poltrona è fissa, però se ci metto sotto delle rotelle e quindi utilizzo delle rotelle che magari fanno parte di un altro tipo di prodotto, perché le ho viste sotto la lavatrice, ora ci sono delle lavatrici che sono molto pesanti, però cosa hanno inventato? Ci hanno messo 2 rotelline in modo tale che la lavatrice può essere spostata più comodamente se uno ha necessità di andare a pulire un po' sotto, no, spazzare o fare una lavata. Allora io potrei dire, bene, allora che cosa faccio? Inserisco queste stesse rotelle che ho visto sotto un altro prodotto, che è la lavatrice, sotto la mia poltrona preferita, perché così mi do una spinta con il piede e posso spostarmi a destra e a sinistra nella mia stanza per andarmi a prendere, non so, qualcosa da bere dal frigorifero. È chiaro che sto inventando una cacchiata qualunque, ma è giusto per capire che molto spesso l'innovazione non è altro che prendere un prodotto, tra virgolette, vecchio, aggiungere una funzionalità o sottrarre una funzionalità, e questo prodotto diventa un prodotto innovativo. Se andiamo a vedere la stessa Netflix, in realtà ha preso un prodotto vecchio, che è quello del film, del DVD che c'era una volta, e lo ha utilizzato in una maniera diversa, che è quello dello streaming, per creare un prodotto completamente nuovo, che è Netflix. Ma Netflix non è altro che l'unione di cose che già esistevano, il film già esisteva, internet da un'altra parte con i primi streaming già esisteva una piattaforma, ha unito un'esigenza, cioè ha unito cose diverse per andare a completare un'esigenza, quella che le persone volevano semplicemente vedere un film da casa. Ma un film da casa non è qualcosa di nuovo, non è che Netflix è andata a individuare un'esigenza completamente nuova e quindi ha inventato un prodotto completamente nuovo, non ha fatto altro che sottrarre, moltiplicare, dividere, unificare, cioè aggiunto, tolto, fatto delle cose per andare a creare un prodotto basato su cose che tutto sommato in quel momento esistevano, però per creare una confezione, una modalità d'uso completamente nuova e andare a soddisfare una frustrazione vecchia, cioè quella di vedersi un film comodamente a casa, che fino a prima si faceva magari col DVD o ancora prima con la videocassetta, e fare in una maniera ancora più comoda. Non devi neanche scendere da casa e andarti a comprare e a noleggiare il DVD nel negozio, te lo vedi direttamente a casa semplicemente con un pulsantino sul telecomando.
Quanto è potente questa cosa del fatto di mettersi lì in versione brainstorming, come dicevi, dal fatto di poter sottrarre, moltiplicare, aggiungere qualcosa. Uno si mette lì, osserva un prodotto, un servizio e proprio ragiona sempre tenendo in conto quello che abbiamo detto finora, il fatto che dobbiamo lasciarci andare nel pensiero. Cioè, tu prima parlavi ovviamente delle rotelle, che poi alla fine sono rotelle, possono tornare utili, poi ci verranno in mente delle cose pazzesche, assurde, però quelle cose dobbiamo lasciarle andare, ed è proprio questo fatto di vedere le cose in modo diverso. Mi viene in mente, adesso non mi ricordo chi è stato l'autore, però viene spesso detto la citazione, il fatto che i migliori artisti alla fine rubano, no? Perché mettono insieme delle cose che già ci sono, le mettono insieme e creano un qualcosa di nuovo. Questa cosa qui del già ci sono mi collega a quello che avevo anticipato, del fatto che non dobbiamo mai esagerare certe persone, ma questo succede nella linguistica, parlavi prima, quando si parla oppure quando si crea un prodotto, un servizio, questa fatica di dover per forza fare qualcosa di nuovo. Attenzione che fare qualcosa di originale è la cosa peggiore che si possa fare a livello comunicativo, lo dico per esperienza, non tanto per cose, frasi dette così. Per quale motivo? Perché se io faccio vedere a una persona un qualcosa di nuovo, di mai visto, la persona va in diffidenza perché non trova nulla di familiare in quell'oggetto. Questo per dire, facciamo finta che la lavatrice, tu parlavi di una lavatrice prima, giusto, con le rotelle?
Sì,
okay.
Sì, sì, sì.
Facciamo finta che questa lavatrice, non so, abbia una forma stranissima, quindi la faccia innovativa, viene fuori, non so, un rombo, non si vede neanche non si vede dove si mettono i panni, non si capisce nemmeno che è una lavatrice. La metto lì con le rotelle, la metto in un supermercato. Una persona per curiosità dice, vabbè, che cos'è questa, e chiede, però quanta diffidenza c'è perché non ritrova nulla di familiare in quell'oggetto e quindi è molto diffidente ad avvicinarsi, ad andare lì. Se invece vede una lavatrice con le rotelle, c'è un elemento di familiarità che è la lavatrice in sé, per quanto, e poi c'è questo elemento, possiamo dire assurdo, non so, possiamo definirlo come vogliamo, che sono le rotelle. In questa maniera però la persona o chi deve osservare quell'idea è più propenso, perché trova sempre qualcosa di familiare. Questa cosa viene dimenticata, è un po' come diciamo le frasi, un po' quando uno deve parlare di ma devo dire tutto, non devi dire tutto nuovo, devi dire quello che c'è già e aggiungi il tuo pensiero, aggiungi il tuo elemento, parla, porta la tua idea, il tuo punto di vista. La stessa cosa possiamo pensarla qui. Quindi mettiamoci un po' giù con la testa a buttare tutte le idee più assurde, però non dobbiamo stare lì a massacrarci che deve venire fuori la cosa imprevedibile, perché poi non è detto, poi ovviamente ci sono le eccezioni, non è detto che sia così efficace, anzi spesso viene vista come una cosa estranea, lontana e quindi fallibile.
Assolutamente così, perché questo accade soprattutto quando tu resti chiuso in te stesso, chiuso nella tua azienda, e non ti vai a preoccupare di quello che poi è molto importante e fondamentale, che poi è il bisogno, cioè il bisogno di andare a soddisfare. Guarda, ragionare su queste cose rientra in quello che viene chiamato il soft cost, cioè la pianificazione, l'ideazione, cioè sono dei costi che normalmente non vengono presi in considerazione, perché si va sempre a lavorare sulle grandi cose, come dicevi tu, no, andiamo a lavorare sulle grandi idee, sulla grande innovazione, sulla grande ricerca. E ora ti porto anche un esempio proprio su questa roba qua. Mentre in realtà lavorare sul soft cost, cioè prendere le cose che hai e poi vederle come migliorarle a piccoli passi, una cosa che ne genera un'altra, provo adatto, ne genera un'altra, provo adatto, ne genera un'altra e così via, fino ad arrivare poi alla visione, cioè a quella cosa che poi wow ha creato l'effetto wow, che poi vai a vedere non è altro che qualcosa che probabilmente tu già avevi lì, l'hai soltanto migliorata di un po'. Ma come l'hai migliorata? L'hai migliorata capendo il bisogno del tuo potenziale cliente da andare a soddisfare. Pensa che si era fatta una ricerca andando a vedere quali erano quelle aziende, non so, che più applicavano questa cosa, e Disney nei suoi grandi parchi e così via lavora molto su questo, cioè cerca di capire poi effettivamente cosa le persone vogliono, più che proporre un gioco solo perché a qualcuno creativo all'interno dell'azienda è venuta fuori un'idea. E Disney pensa che il 40% dei costi di produzione, quindi di tutto quello che va a produrre, ma non solo nei grandi parchi giochi, ma anche in quello che fa, in tutto quello che fa, perché Disney è enorme come azienda, il 40% dei costi di produzione sono soft cost, mentre mediamente nelle altre aziende questo è meno del 10%. Perché? Perché generalmente si tende sempre a pensare alle grandi cose e poi queste grandi cose non si fanno. E da qui si arriva a un altro concetto molto interessante, che è quello che viene chiamato job to be done, cioè il bisogno da soddisfare, che è una cosa molto interessante, cercare di capirlo. E qui ti porto un esempio dove ci possiamo fare questi ultimi due minuti di chiacchierata per poi andare in conclusione di questa puntata. Una grande catena di fast food voleva vendere più frappè. E quindi cosa fa? Qual è il processo lineare che normalmente viene fatto? È quello di fare una ricerca di mercato, un focus group, e quindi intervistare le persone di un focus group che ti dicono che ha questo focus group. Cos'è un focus group? È un gruppo di persone chiamate, si dice ok, per te un frullato buono quale sarebbe? Un frullato buono per me deve avere queste caratteristiche, questo frullato qua ti piace, non lo vorrei così. E quindi alla fine che cosa è venuto fuori? Dopo questo focus group fatto con delle persone chiamate a decidere la qualità del frullato, è venuto fuori che dovevano fare un frullato migliore, un frappè più vellutato, quindi vennero messe più fragole, venne fatto un lavoro di una ricetta migliore, un miglioramento del prodotto in generale e così via. Viene messo sul mercato questo frullato, aumento delle vendite zero. E chiaramente dice, ma com'è possibile? Noi abbiamo fatto il focus group, abbiamo fatto l'indagine di mercato, abbiamo fatto sta roba, poi le vendite non sono aumentate. In realtà poi è venuto fuori, facendo sempre brainstorming e così via, che tra le varie cose nell'analisi c'era che il 45% dei frullati veniva venduto di mattina. E allora si è cominciato a interrogare su questa cosa, ma perché si vende di mattina questo frullato? E nel caso specifico di questo fast food si è scoperto che chi erano i clienti di questo fast food che compravano di mattina? Erano clienti che entravano con la propria auto nella corsia di asporto. E allora che cosa hanno fatto? Hanno chiesto a queste persone, non a un focus group di persone che vengono chiamate dall'esterno e si fa una domanda generica su che cosa è per te un frullato buono, e quindi magari non sono i tuoi clienti, sono persone che potrebbero comprare un qualsiasi frullato da qualsiasi azienda, ma non sono i tuoi clienti. E allora loro hanno chiesto ai loro clienti, quelli che venivano la mattina in auto, perché stai comprando questo frullato? Cosa ti spinge a comprare questo frullato? E la risposta è stata interessante. Loro volevano semplicemente qualcosa che li tenesse occupati lungo il tragitto che li portava al lavoro e che li saziasse fino a ora di pranzo. Punto. Niente di stratosferico. Per cui l'azienda non ha fatto altro che migliorare il prodotto secondo queste caratteristiche, ovvero che durasse un po', quindi magari sai renderlo un po' meno liquido e che desse più sostanza, nel senso che gli desse il senso di sazietà fino a ora di pranzo, e le vendite sono aumentate di 7 volte. A te la parola, caro Giuseppe.
Oh, stavo dicendo qualcosa, aspetta che mi è caduto il mouse. Allora sì, mi viene in mente che questo ritorno un po', se tu pensi questa cosa, da analizzarla dall'esterno, sicuramente forse li si mettevano, non ho pensato a capire, perché nessuno poi andava a cercare la risposta più semplice, che era il momento. Cioè alla fine è solo una questione di momento, cioè, in quel momento della giornata quel bisogno si alzava in quella maniera, funzionava in quella maniera, il frullato serviva in quella fase. E questo è quello che ovviamente ci sfugge, perché andiamo a trovare chissà che cosa, magari non lo so, per ragione o per assurdo pensavano che dovessero mettere chissà quale gusto oppure chissà quale confezione, tutte quelle cose che invece, come al solito, la risposta è molto semplice, però giustamente prima di arrivarci non è stato così facile. Io direi che poi il fatto di discorso di creatività, che poi ovviamente quando mi dai là parto con il riepilogo, bisogna sicuramente riuscire ad avere questi 2 o 3 punti di cui abbiamo parlato e che servono poi a creare e a cercare di trovare una soluzione, però cerchiamo di evitare di imballarci sto cazzarola di cervello, perché secondo me uno dei limiti è proprio quello, è proprio il fatto di più impariamo, però dobbiamo imparare anche a mettere in discussione quelle cose che impariamo, altrimenti viene difficile trovare tutte quelle cose di cui abbiamo parlato.
E a questo punto ci vorrebbe un creativissimo riepilogo di Giuseppe Franco.
Signore e signori, ecco il riepilogo che tutti aspettavate. In questo momento era il momento topico, perché abbiamo parlato di quello che è creatività e innovazione in questa puntata spumeggiante, con un Petrucci che arriva con i dati della NASA, vestito proprio con il camice della NASA, che aveva ovviamente taroccato perché lui non lavora alla NASA, però ha messo così dicendomi: guarda caro mio, però questi dati sono veri, e mi ha fatto vedere un po' di cose, facendomi vedere: ma tu lo sai che il 98% erano creativi quando avevano 5 anni, quando arrivano a 18 anni è il 2%. Ma per quale motivo? Per quale motivo si è persa questa creatività? Allora, d'altro canto, il suo collega della NASA, Giuseppe Franco, con proprio competenza tecnica, ha detto: perché hanno sterco nella testa, cioè ci riempiono di queste cose, che tutti questi blocchi che abbiamo, e questi blocchi che non ci fanno essere creativi. Poi però la puntata ha preso veramente una direzione che era quella del parlando di cose un po' più concrete, di convergenza e divergenza. La convergenza significa stare proprio nel nostro solco, nella nostra conoscenza che già abbiamo, la nostra educazione tradizionale. Invece divergere significa avere quell'occhio curioso di prendere le cose cose verso l'esterno, le cose che sono fuori dal nostro campo, portarle per arricchirci. Questo arricchimento, questo processo creativo che può prendere diverse forme. La forma più classica è quella che, se noi rimaniamo da soli nella nostra specializzazione, andiamo in profondità. Quando incontriamo gli altri, invece, ragioniamo di ampiezza. Questa ampiezza che poi ci porta a capire di trovare delle soluzioni portate per il nostro cliente che vanno proprio a prendere tre cose fondamentali: la passione, l'esigenza dei clienti e le competenze, ovviamente passando sempre da quello che è il problema e la frustrazione che ha il cliente verso una soluzione, incrociando però questa creatività. Attenzione però, poi abbiamo anche aggiunto una cosa per aiutarci a lavorare sulla creatività. Sì, è vero, possiamo venire meno da questi blocchi. Poi abbiamo parlato di un innovativo sistema, Systematic Inventive Think, pensiero inventivo sistematico. Alla buona significa togliere, aggiungere, mettere insieme dei pezzi che già esistono per vedere cosa viene fuori. Attenzione, come ultima cosa, a non fare questi voli pindarici, a non trovare le cose fuori dal mondo. Bisogna utilizzare le cose che già abbiamo e guardarle con un occhio diverso.
E a questo punto non posso che dirvi: siate creativi ovunque voi siate. Ciao.
Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.
Coca-Cola Summer Festival, l'evento musicale dell'estate. Tre grandi show gratuiti per tornare a divertirci insieme con gli artisti più forti della scena italiana e internazionale. Elis Merton, Alvaro Soler, Baby K, Elodie, Follia, Noemi, Sottotono, The Colors e molti altri. Coca-Cola Summer Festival, 29 luglio, Clouds Arena, Pestum. Scopri tutti gli artisti su coca-cola.it. Media Partner Radio 105.